ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Preghiamo il Signore, mettiamoci in silenzio davanti a Lui. Accoglici, Signore, e purifica la nostra fede. Fa che sappiamo lasciarci guidare da Te, perché solo così il nostro cuore sarà condotto alla luce e nella luce dell'amore. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, prendiamo il capitolo 10 della lettera, la prima lettera ai Corinzi. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che le accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo sedette a mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Perciò, miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti a demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Tutto è lecito. Sì, ma non tutto giova. Tutto è lecito. Sì, ma non tutto edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure, senza indagare per motivo di coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene. Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dicesse, è carne immolata in sacrificio, non mangiatela, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza. Della coscienza, dico, non tua, ma dell'altro. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? Se io partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie? Dunque, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Allora, mettiamoci di fronte a questo testo che, come abbiamo sentito, arriva di nuovo, ritorna direttamente sulla questione degli idolotiti, no? Delle carni offerte agli idoli e di come comportarsi. Era già stato abbastanza chiaro al capitolo 8, Paolo. E in effetti ritroviamo le stesse indicazioni, più circostanziate, più concrete ancora in qualche modo, no? Con qualche leggera differenza, con un'attenzione ancora più rimarcata sul significato, sul valore dei gesti che si fanno, anche quando appunto si sa che queste carni, no, non, in realtà non sono offerte a nessuno, aveva detto. Qui sottolinea dicendo che sono offerte ai demoni, non a dei che non esistono. Fa un collegamento in qualche modo di questo culto politeistico a un culto idolatrico, e infatti dell'idolatria ha parlato e parla all'inizio di questo capitolo. Quindi c'è uno sviluppo di pensiero che parte proprio da questo concetto, no? Dell'idolatria, da cui guardarsi. Leggermente diverso dal capitolo 8, tanto che viene il dubbio a qualcuno, dice, forse, no? Potrebbe essere anche un testo che rappresenta un altro momento di comunicazione di Paolo, precedente o successivo, non sappiamo fino a che punto, no? Rispetto ai testi precedenti, perché in effetti, vedete, questi capitoli 8, 9, 10 non sono molto fortemente collegati. Ma d'altra parte dobbiamo dire però che tutta la prima lettera ai Corinzi affronta questioni particolari, no? Non c'è un'unità apparentemente, un'unità logica, conseguenziale, diciamo, no? Però è anche vero, bisogna dire dall'altra parte, che qui stiamo trattando sempre lo stesso tema. E allora questa differenza, questo ritornare, dare degli accenti un po' diversi, no, potrebbe anche essere la conseguenza appunto di una comunicazione, cioè di un testo che è stato accorpato qui, messo insieme, testi meglio, no, messi insieme, ma che Paolo ha scritto in momenti diversi, potrebbe pure essere. Comunque, sono questioni che non cambiano molto, no, nell'interpretazione di quello che questa parola ci dice. Quindi, comunque, seguiamo il testo, no, così com'è. Nemmeno il nostro intento poi entrare troppo in questioni esegetiche, no, del significato di una parola piuttosto che un'altra, di un accento piuttosto che di un altro, no, che Paolo pone. Cerchiamo di cogliere, ecco, comunque, ripeto, il messaggio per quello che è il nucleo essenziale. E come ho detto, qui in questo caso c'è un accento che Paolo pone fin dall'inizio sulla, appunto, idolatria. Sull'idolatria. Lo ribadisce due volte in modo esplicito, chiaro. State lontani dall'idolatria, guardatevi dall'idolatria. E all'inizio, nei primi versetti, primi 13 versetti, abbiamo una riflessione di Paolo che risuona, è una risonanza di quello che sono testi dell'Antico Testamento, di tutto il percorso del popolo di Israele nel deserto, con appunto accenni e allusioni a testi dell'Esodo, dei Numeri, no? Per cui abbiamo appunto questa sottolineatura, no? Continua, costante, nel cogliere appunto le fragilità di questo popolo e di molti del popolo che si sono lasciati traviare. Eppure, come dice all'inizio, i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare. Guardate questa insistenza su questo tutti, no? Tutti, tutti, tutti. furono battezzati in rapporto a Mosè, nella nube, nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, che poi, ecco, lui rilegge in una chiave cristologica, bellissima, no? Questa lettura dell'Antico Testamento, che poi è qualcosa che la Chiesa ha fatto già, sta facendo, quando Paolo scrive, e farà sempre di più dopo, nel periodo patristico, questa rilettura simbolica, no? Tipologica dell'Antico Testamento in Cristo diventa proprio un modo normale di leggere l'Antico Testamento. Perché qui Paolo dice che bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Il Cristo. Il Cristo che appunto non si può relegare solo all'esperienza storica di Gesù. L'opera di Gesù Cristo non è legata solo appunto all'incarnazione del Figlio in Gesù, ma nel suo essere appunto Figlio di Dio. La carne di Gesù ha rivelato in qualche modo quello che Dio ha fatto, ha operato per tutti. In quei tutti ci sono veramente tutti gli uomini. Prima di lui, dopo di lui. Troveremmo degli accenti teologici fortissimi su questo nelle lettere, probabilmente nemmeno paoline in senso stretto, non scritte da lui. Lettera agli Efesini, lettera ai Colossesi, troviamo proprio uno sguardo a questa pleroma, questa pienezza che rappresenta Cristo, di un'azione di Dio che appunto va al di là della storia o di quella storia singola, no? Singolare di quell'uomo in cui Dio si è incarnato, in Gesù. Quell'opera in realtà, ripeto, è il velo squarciato di un'azione di Dio che era da sempre ed è per sempre, in tutti gli uomini e in tutte le epoche. Non è che chi ha vissuto con Gesù è più fortunato di altri che sono vissuti prima o dopo. L'opera di Dio non cambia segno, è la stessa sempre. Dio è lo stesso, è uno. Non si può contraddire. È la fedeltà di Dio, già decantata dall'Antico Testamento, che appunto fa di Dio ciò che è e non può cambiare. Gli uomini, noi cambiamo, nel bene e nel male, appunto, quello che Paolo sottolinea. Attenti. È come se tutti questi primi versetti fossero, attraverso la storia del popolo di Israele, un richiamo a noi, lo dice esplicitamente. Tutto questo è avvenuto come ammonimento per noi. Dobbiamo ringraziare, anzi, di quello, è per questo che leggiamo anche l'Antico Testamento ancora oggi, no? Perché ha molto da dirci anche l'Antico Testamento. Di quelle fragilità, di quelle cadute, di quel cammino dell'uomo che fatica ad affidarsi davvero. Fatica a corrispondere a quella fedeltà di Dio. E allora ecco, è un richiamo. Quello di Paolo diventa un richiamo per noi. Per noi oggi anche. Il noi dei suoi destinatari, dei Corinzi, diventa oggi, ecco, il noi che incarniamo appunto come comunità oggi, noi. noi stessi. L'idolatria che è che cosa? Desiderare cose cattive. Impariamo dalle esperienze, anche degli altri, non solo le nostre. Impariamo da queste esperienze a cercare ciò che è bene, a desiderarlo. Paolo usa questa parola che avevamo già sentito, perché è vero, vedete, purificare i pensieri, purificare il cuore, significa purificare i desideri. Perché è il desiderio che spinge la nostra vita, se ci pensiamo bene, no? Quando uno non desidera niente, si ferma nella vita. Si abbatte, no? Sì. È già fermo. È il desiderio che spinge nella vita. Ma cosa desiderare? Quello è il punto delicato, no? Non diventate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo sedette a mangiare, a bere, e poi si alzò per divertirsi. Anche qui in queste parole di Paolo, vedete, sempre ritroviamo delle risonanze ai Vangeli, non dimentichiamo mai questo richiamo ai Vangeli. Gesù stesso nei Vangeli viene presentato, almeno alcuni insegnamenti di Gesù vengono presentati proprio alla fine, no? Nei Vangeli sinottici proprio alla fine c'è un richiamo a vigilare, stare attenti, aprire gli occhi, e dove i pericoli sono gli stessi che sta delineando Paolo, quanto mai attuale. Testi molto attuali, purtroppo, perché oggi viviamo davvero tante volte l'illusione, no? Che viene dall'avere e dal godimento di cose materiali, o anche di rapporti. Anche i rapporti umani finiscono per diventare in questo clima, in questo pensiero, in questo desiderio, no? Non corretto, smodato, ingannevole. Quasi cose. Anche gli altri. Da usare per il proprio godimento. E la cosa peggiore oggi, vedete, non è solo perché si punta il dito e si sottolinea, giustamente, quello che viene ottenuto, ecco, con la violenza, no? Su quello siamo tutti d'accordo. Quell'abuso evidente, no, dell'altro o delle cose, vissuto appunto con la violenza. Ma attenzione, perché c'è un abuso più sottile, più subdolo, no? Delle cose e degli altri, che può essere fatto anche nella piena complicità, dove si è d'accordo su quello. Come sentiamo, non solo non c'è nessuno che alza il dito, ci mancherebbe, no? Anzi, viene preso come un'espressione di grande libertà. Avete sentito dopo cosa dice? Tutto è lecito. Sì, ma non tutto giova. Di nuovo quelle parole che aveva detto al capitolo 6, identiche. Ricordate, lì parlava della prostituzione sacra. Le ribadisce qui e le allarga a tante altre cose. Non è solo il sesso, ma in tante altre cose rischiamo di essere idolatri, cioè di cercare solo noi stessi, il nostro piacere. Ed è il più grande inganno, perché, ecco, tutto questo chiude il cuore. Chiude il nostro cuore, come una tomba. Tutto è lecito, sì, ma non tutto giova. Tutto è lecito, sì, ma non tutto edifica. Quel giovare, quell'edificare, no? Che dovrebbero essere un po' i segni, no? Di conferma nella nostra vita che siamo sulla strada giusta. Quando vediamo un giovare, non solo a noi stessi, come ribadisce poi alla fine, ma ci arriviamo, ma allargato, no? O edificare, si costruisce, ma appunto, edificare inteso da Paolo non come qualcosa per me, lì non è edificare, non sto edificando nulla, sto vivendo solo per me stesso. Ribadisce Paolo che tutte queste cose accadono a loro come esempio, come esempio. Sta ripetendo questo più di una volta. Per noi, per i quali è arrivata la fine dei tempi. Questo accento, no, richiama quello che era un'attesa escatologica che in quel periodo era molto forte, no? Proprio come fine dei tempi, appunto, prossima. Ma già Paolo un po' rispetto ai primissimi momenti di annuncio sta già, come dire, cambiando atteggiamento. Si sta rendendo conto che la fine dei tempi non si può prevedere né si può pensare così nell'immediato, però continua a parlare di fine dei tempi perché la dimensione escatologica è un richiamo forte nella nostra vita, è la ricerca di un orizzonte, ecco, in cui inserire quei desideri. Desidero qualcosa, ma dove mi porta questo desiderio? Attenzione a non chiudere mai i nostri obiettivi, i nostri desideri a qualcosa che sia circoscritto in questa storia nostra, anche da un punto di vista spirituale o ecclesiale. Perché c'è il rischio di pensare in questo modo, di costruire un regno qui, su questa terra, no? Ma fatto da noi, non da Dio. La pienezza invece appartiene a Dio e solo in Lui la troveremo. Quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Richiamo sapiente, saggio di Paolo a dire attenzione, attenzione, chi crede di stare in piedi. Vedete, più di una volta la Bibbia, no, il Nuovo Testamento in particolare, ritorna su questo, cioè il pericolo più grande, Gesù lo ha ribadito più volte ai farisei, agli scribi, no, ai sacerdoti, a vari interlocutori suoi, ai suoi stessi discepoli, il pericolo più grande è quello di credere di stare in piedi e non esserlo. Peggiore della non fede è il credere di credere. Leggevo da qualche parte, è vero. No? Perché ci può essere una fede che è solo nominale, ma in realtà io sto in piedi, io. Al centro ci sono ancora io, non c'è il Signore. Nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere. Quindi non pensiate, dice Paolo, che possiate evitare la tentazione. C'è quella formula su cui si sta discutendo, ci sono alcuni, ma perché non cambiamo? No, è già stata cambiata la formula del Padre Nostro. però in realtà secondo me nemmeno quella traduzione è proprio esattamente l'espressione del significato di quella parola, no? Non permettere che siamo tentati. No, perché la tentazione la dobbiamo vivere. E quindi, detto in quel modo, penso che sia fuorviante, perché è come se Dio ci dovesse far evitare la tentazione. No, la tentazione ci deve arrivare. Perché se altrimenti c'è il grande rischio che crediamo di stare in piedi, e in piedi non ci siamo da soli, non ci siamo con le nostre forze. La tentazione la dobbiamo passare, ma come dice Paolo, ecco questo è il senso, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, dovremmo metterci una frase intera. Non ci far cadere. Se siamo tentati, non ci far cadere, è il senso di quella parola, non ci far rimanere a terra, rialzaci, ma liberaci dal male. È un atto di fede anche quello, anzi, quello è il più grande atto di fede. Non che siamo liberi dalle tentazioni, dalle imperfezioni, no? Ma il fatto che non contiamo su noi stessi, ma sul Signore. Perciò, miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Parlo come a persone intelligenti. Bella questa espressione. Dove, appunto, dice Paolo, ecco, di acquistare sapienza, ma una sapienza che, ripeto, ci riporta al Signore. Ci riporta a quello che Lui va facendo con noi e per noi. E poi fa un accenno importante, perché va a richiamare, ecco, quello che è per noi il senso della presenza del Signore accanto a noi nel nostro cammino, proprio come colui che aiuta. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. C'è un'espressione qui veramente felice, bella, no? Di questa comunione con Cristo, che è appunto significata nell'Eucaristia. Quel calice, quel pane, sono o no l'espressione di quella comunione con Cristo, dice Paolo. E se lo sono, ci ricordano essi stessi che noi senza di Lui non siamo, non possiamo. Senza di me non potete far nulla, dice Giovanni, fa dire a Gesù quella espressione. Che è appunto l'espressione della fede della Chiesa, che Paolo sta ribadendo qui. Questa è la nostra fede. Allora, ne siamo consapevoli che quel pane e quel calice a cui partecipiamo sono essi che ci fanno uno con il Signore. Non siamo noi. Ed è vero. Nella liturgia, vedete, è sottolineato il fatto che è da Dio che viene quel dono. Gratuito. Gratuito. Noi portiamo la nostra pochezza su quell'altare, il nostro pane, il nostro vino, frutto del lavoro, no, dell'uomo. Dio ci mette se stesso, molto di più. Dio ci mette se stesso. Le letture di oggi erano su questa falsa riga, no? Naaman il Siro va per essere guarito. e va prima dal re, con la lettera del suo re. No. Il re si straccia le vesti, dice: come? Ecco, mi sta provocando, mi manda questo qui, io non posso guarirlo, no? E aveva ragione, no? Molto attuale, direi. Questo. Ci aspettiamo dai politici miracoli che non faranno mai, no? Nessun re o imperatore che sia ha mai risolto tutti i problemi, qualcuno forse, altri li ha complicati, insomma, è la storia di sempre. Quindi giustamente il re si straccia le vesti, io non posso guarirlo, appunto, non spetta a lui. Ma è bella quel momento in cui, quando il profeta di Dio dice a Naaman: va a bagnarti 7 volte. Come, a bagnarmi 7 volte? E ci sono tanti fiumi che c'erano da me, qui devo venire a bagnarmi. E un servo gli dice: ma se ti avesse chiesto una cosa straordinaria non l'avresti fatta. Vai a bagnarti. Ecco la logica dei sacramenti. Cioè, pane e il vino, due cose così semplici che diventano il segno, appunto, invece dell'opera efficace di Dio, perché è Dio, non perché fa, appunto, gli effetti speciali. Fidati, tu mettici il poco che ti chiede. A te non ti chiede cose straordinarie, Signore, ti chiede poco. Tu mettici il poco tuo, lui ci metterà il molto suo. Lui ci mette se stesso. E qui Paolo ci sta dando una chiave proprio della lettura dei sacramenti, e soprattutto del sacramento per eccellenza, che è appunto l'Eucaristia, che è straordinario, bellissimo. E non solo, diventa una lettura della nostra vita, del nostro cammino con il Signore. Quando pretendiamo i segni straordinari, come appunto il Vangelo di oggi, no? Chiedevano gli abitanti di Nazareth, si aspettavano, dice: ma ha fatto un miracolo, da noi chissà che fa. Che non è quello, no? Era lui il segno, è lui il segno, ma un segno contraddittorio, appunto, perché parla nella debolezza. Lo ha già detto Paolo chiaramente, chiaro e tondo. Parla nella debolezza della croce, Gesù. Proprio per liberare dagli idoli. Perché gli idoli, ripeto, ci riportano solo a noi stessi, ai nostri desideri, per noi stessi. Non è che dobbiamo vivere senza desideri, no? Paolo non è che ci dice che possiamo vivere senza desideri, no, ma attenzione a quello che desideriamo. E allora, ecco, questo discorso che vale proprio soprattutto nel segno eucaristico che Paolo richiama. Perché questo gli permette poi di ritornare sul discorso dei sacrifici offerti, no? Agli idoli, no? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualche cosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni, non a Dio. E non perché i demoni sono qualcosa, ma perché appunto sono in qualche modo l'espressione, di nuovo, di un sistema chiuso, di un coltivare se stesso. Come quando appunto, no, alcuni ricorrono ai maghi, ai leggende, per avere appunto risposto cose per se stessi. E cadono vittima del male, davvero. In questo sì, dei demoni. Ora io non voglio che voi entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non si può. Ricordate quello che dice Gesù, no? Non si può servire a due padroni. Non si può servire a Dio e a Mammona. Quella parola strana, no? Che non significa solo ricchezze o beni materiali. No, è più sottile, Mammona. Deriva da una radice che significa qualcosa su cui tu fai affidamento. Non si può fare affidamento a Dio e poi in qualcos'altro. Contemporaneamente, tu li vuoi mettere insieme, non ci possono stare insieme. O il Signore è un Dio geloso, non può stare con un altro. Abbiamo sentito sempre nella liturgia, ieri, prima lettura, primo comandamento: non avrai altri dei, non ti farai idoli. Non ci possono stare, non ci può stare nemmeno uno. Dici, ma uno piccolo piccolo? No, non ci può stare. Perché se ci sta quello, non ci sta il Signore in me. Sto scacciando il Signore, io. Abbiamo questo potere, sapete. Perciò, dice Paolo, state attenti. No? Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore, che sono un Dio geloso. In questo senso, siamo forse più forti di Lui? Quale presunzione pensare di essere forti, quanto poi da soli. Ripeto, purtroppo oggi lo vediamo, no? E lo vediamo in modo drammatico a volte, soprattutto si riflette nei ragazzi, sapete? Bambini, ragazzi, no? Dove giovani, dove... È più evidente la fragilità, la debolezza. Gli adulti cercano di coprirla malamente, perché poi escono fuori cose, no, appunto, dell'altro mondo. Ma nei giovani è più evidente, perché appunto non ci sono i veli e le apparenze e le facce da salvare, no, degli adulti. E fa soffrire vedere ragazzi, no, che non si amano, non hanno fiducia in se stessi, no, perché non hanno dove agganciare questo amore. Dove agganciarlo, dove poggiarlo. Avete ricordato le parole che ha detto all'inizio di questo capitolo, no? Gesù è la roccia spirituale. È la roccia. Non a caso usa quell'immagine. Stava parlando dell'acqua, poteva dire Gesù è l'acqua, no? No, Gesù è la roccia da cui sgorga l'acqua. Proprio per dire la solidità che è solo nel Signore. Come vedete nel capitolo c'è questa immagine della solidità, no? La parola fede, appunto, in ebraico, richiama proprio poggiare su qualcosa di solido. E solido c'è solo il Signore. Noi, per quanto vogliamo, e cerchiamo, costruiamo solo giganti con i piedi d'argilla, no? Antico Testamento, immagine di Daniele, no? Quel gigante, no, che rappresentava i vari imperi, no? Che aveva la testa d'oro, eccetera, eccetera, ferro, fino ad arrivare ai piedi d'argilla. E cade tutto. È vero, siamo così, no? Siamo così senza il Signore. Ci manca un riferimento forte. E qui appunto Paolo allora richiama di nuovo. Come ho detto, non sappiamo se di nuovo oppure se era un altro testo, ma comunque ritorna di nuovo sulle soluzioni pratiche riguardo alla questione di quelle carni, no, offerte agli idoli. E proprio ribadendo il testo che ho già citato, no, di quel richiamo, tutto è lecito, sì, ma non tutto giova, tutto è lecito, sì, ma non tutto edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. Qua Paolo dice una cosa impressionante, no? Ma che ancora una volta ci riporta al Signore, a Gesù, a quello che ha detto, a quello che ha fatto. Perché oggi sento dire spesso, no? Una frase che è pericolosa, perché può dire qualcosa di vero per certi versi, ma per altri invece può diventare, ecco, subdola, no? Devo pensare a me stesso. Come se il pensare agli altri, no, fosse un non amarsi. È vero che ci vuole anche il giusto amore di sé, no? È vero che uno non deve svendere la propria dignità, la propria persona, il proprio essere. Ma attenzione, perché invece molto spesso oggi questa frase, il preludio, il richiamo, anzi nemmeno il preludio, è già una scelta egoistica, che invece è ingannevole, il grande inganno. Come se appunto fare felice qualcuno, no, qualcun altro, non porti felicità anche a me. Come se amare qualcun altro non significhi anche amare se stessi. Donare qualcosa ad altri non sia donare a se stessi. E questo è un grande inganno. Perché invece quello che facciamo per gli altri, se fatto veramente per amore, con amore, ci eleva. Eleva noi stessi. Nel Signore. Perché vuol dire che lo stiamo facendo con Lui. Per Lui, in Lui. E allora appunto poi ritorna su quell'esempio concreto appunto degli idolotiti, no? Delle carni offerte agli idoli. Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure senza indagare per motivo di coscienza. Incomincia con questo riferimento che è martellante, no? Questo motivo di coscienza. Poi è bello e simpatico perché poi alla fine lo svela, dice non la vostra coscienza, la coscienza degli altri. Bello, no? Dice non la vostra coscienza, la coscienza degli altri. E ci dà una chiave di lettura bellissima, no? Della coscienza. Coscienza significa proprio uscire cum, sapere con. Cioè, la vera coscienza è una coscienza non isolata, non autarchica. Quella non è vera coscienza. Quella è puro egoismo che si riveste di una coscienza. Cioè, io decido ciò che è bene e ciò che è male. Questa è una falsa coscienza, non è la vera coscienza. Questa è una coscienza deviata e deviante. Perché la vera coscienza pensa al plurale, pensa al bene comune, non al bene mio o di una parte o di qualcuno, no? Come spesso si fa oggi. Quella è fuorviante, non è vera coscienza. Perché del Signore la terra è tutto ciò che essa contiene. Allora, mangiate pure tutto, non vi preoccupate. Se un non credente vi invita però, no? Se vi invita un non credente e volete andare, mangiate tutto quello che vi è posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dicesse, che è diverso, se vi invita e poi mi dice, è carne immolata in sacrificio, non mangiatela. Per riguardo a colui che vi ha avvertito, e per motivo di coscienza, della coscienza dico, non tua, ma dell'altro. Perché se tu la mangi dopo che lui ti ha avvertito, tu fai un danno a lui e lo fai a te. Perché per fare tu l'uomo libero, invece scandalizzi l'altro, come aveva detto al capitolo 8 già. Manchi di carità, che è la dimensione più alta della coscienza. La coscienza senza carità non è vera coscienza. L'alimento fondamentale della coscienza, no? Il carburante della coscienza è la carità, non una verità senza carità. Una verità senza carità è la negazione della coscienza e ovviamente della fede e di Dio come conseguenza. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? Si pone pure la domanda, Paolo, no? Come? Dice, io devo essere libero. Se io partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie? E qui richiama appunto ciò di cui possiamo rendere grazie, se è un rendimento di grazie. Ma se non è questo, non va. Non va, non possiamo condividere questo. Ci riporta di nuovo, ancora una volta, a quel pane, no? Quel calice, quel pane, all'Eucarestia, rendere grazie. Che appunto deve coinvolgere gli altri, non può essere solo una cosa mia. Dunque, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi cosa, fate tutto per la gloria di Dio, per la gloria sua. Non siate motivo di scandalo, né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Le vostre azioni hanno un senso, un significato. Ponetevi sempre questa domanda, sta dicendo praticamente Paolo, e oggi in fondo è quello che ci possiamo portare stasera, no? Con noi, cioè di stare attenti al valore delle nostre azioni, dei nostri pensieri, del nostro modo di fare, perché al di là di quello che sono le nostre intenzioni è quello che l'altro coglie che diventa anche un'attenzione vera che dobbiamo coltivare e vivere. Per quel tutti, per quei tutti, per cui il Signore è morto. Come vi ricordate, dicevo al capitolo 8, no? Quel tuo fratello per il quale il Signore è morto. Che sia un fratello della comunità, ma come sta dicendo anche qui, giudei e greci anche chi non è della comunità. Pensate, non mi devo preoccupare solo di quelli, no, della comunità. Ma anzi, ancora di più, a maggior ragione, a chi è fuori, qual è la mia testimonianza? Qual è la mia testimonianza di fede, di carità? Ci dà un criterio importante Paolo qui, no? Stasera, ci ricorda che appunto coscienza significa porsi sempre la domanda di quello che l'altro comprende, ascoltare l'altro. Pensate quanto questo sia importante, no? Che ne so, nel lavoro educativo, no? Nell'impegno, non nel lavoro, nell'impegno educativo, no? Di un genitore, di un maestro, di un educatore, no? Di un catechista. Cioè, pensate quanto sia importante capire, ascoltare la ricaduta di un'azione, di un pensiero, di un qualcosa che faccio nell'altro, nel ragazzo. Non basta dire nella mia coscienza io sono a posto, ho fatto quello che devo fare, ho spiegato, poi tu hai capito, ha capito. No, se no, fatti tuoi. No, fatti tuoi, fatti miei. Non fatti tuoi del ragazzo. Sono anche fatti miei. Devo verificarmi fino in fondo se sto proprio facendo quello che è giusto e più giusto, no? Allora, ecco, sempre porsi questa domanda. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. E di nuovo sottolinea questo interesse, nessuno cerchi il proprio interesse. Vedete, queste sezioni, come vedete, di questa parte, sono collegate proprio con queste parole chiave che si ripetono: state lontani dagli idoli, eccetera. Non cercate il proprio interesse, e chiude di nuovo ritornando su questo benedetto interesse mio. Qual è il mio interesse alla fine, se non, come dice Gesù nel Vangelo, guadagnare il fratello? Questo è il nostro interesse, dovrebbe essere, nella nostra vita. Guadagnare il fratello è un gioco bello, a volte sofferto, a volte ci chiede, no, spesso ci chiede, no? La fatica, no? Dell'amore. Ma è il vero gioco della vita. Guadagnare il fratello. Perché se perdiamo il fratello, ci perdiamo anche noi. Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.